Se ne è discusso anche 2 giorni fa con Davide Fersini e Giovanni Conti, con 2 illustri ospiti. Oggi è necessario un ulteriore punto di vista, un ragionamento a freddo sulla questione. Di cosa sto parlando? Beh, della doppia vicenda che coinvolge il mondo della musica classica negli Stati Uniti. Grandi artisti come il pianista Andras Schiff, il violinista Christian Tetzlaff, che cancellano le loro tournée americane, e Donald Trump che con effetto immediato si autoelegge chairman del prestigioso Kennedy Center di Washington, celebre centro per le arti performative che comprende anche la National Symphony Orchestra e l'Opera Nazionale di Washington. Quali difficoltà incontra chi organizza concerti in contesti politici così delicati? Giovanni Conti, buongiorno a distanza per oggi.
Buongiorno, buongiorno anche a te Mattia, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, a distanza ma sempre vicino col cuore al nostro voi che sapete, soprattutto quando si tratta di temi così di attualità e soprattutto con 2 ospiti di rilievo come quelli che abbiamo oggi. E dunque lascio a te il compito di introdurre il primo dei nostri ospiti.
Uno tra i più importanti manager di musicisti classici al mondo, rappresentante di Gian Andrea Noseda, direttore musicale Noseda della coinvolta National Symphony Orchestra, General Music Director dell'Opera di Zurigo, poi di Daniele Rustioni, appena diventato direttore ospite principale del Met di New York, di una giovane direttrice di cui parleremo dopo in passato, di grandi artisti russi, Valery Gergiev, Rostropovich, la lista è infinita. Buongiorno e benvenuto Ettore Volontieri.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
E Giovanni Conti.
E poi grande piacere di avere con noi il direttore del settore musica del LAC di Lugano, un uomo con una esperienza ultraventennale presso grandi istituzioni, cito solo il Teatro La Scala o la Luzerner Symphony Orchestra, e poi anche tour manager, coordinatore artistico, insomma chi più ne ha più ne metta. Do il benvenuto ad Andrea Marante.
Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ettore Volontieri, parto proprio da lei. Lei è forse la mente dietro al successo mondiale di alcuni tra i più grandi artisti, ma dietro al grande professionista c'è l'essere umano, l'amico. Quanto è difficile trovare l'equilibrio nel gestire e mediare queste situazioni quando i suoi clienti, Noseda primo tra tutti, è un amico. Lei personalmente come ha reagito al polverone del Kennedy Center?
Beh, diciamo che mi aiuta una esperienza ormai più che trentennale, e quindi diciamo il mio battesimo del fuoco ce l'ho avuto nel lontano 91, quando stavo come assistente di un impresario organizzando una tournée del Teatro Mariinsky in Italia. Doveva arrivare Rostropovich e 3 giorni prima venne il famoso colpo di Stato contro Gorbaciov, e Rostropovich andò a Mosca a partecipare alla resistenza e venne fotografato con il mitragliatore mentre assisteva il povero milico che era addormentato, e noi lo aspettavamo invece in Italia per prendere parte a questa tournée. Poi arrivò all'ultimo momento, ovviamente quello fu veramente un polverone grande. Qui onestamente mi sembra, non voglio dire molto rumore per nulla, però sì, francamente i toni sono stati abbastanza sopra le righe.
Giovanni Conti.
Sì, volevo chiedere ad Andrea Marante qual è stata la sua impressione appena ha cominciato ad avere le notizie che alcuni grandi nomi, li abbiamo citati prima, non vale la pena di ripeterli, hanno mostrato il loro disappunto nei confronti delle scelte non solo politiche ma anche invasive, per esempio appunto al Kennedy Center di Washington, da parte di Donald Trump. Che idea si è fatto, che parere è nato in cuor suo, Amarante?
Ma dunque io devo dire che un ritorno strano di suono. Comunque, devo dire che la scelta di alcuni artisti di non esibirsi al Kennedy Center perché contrari alle politiche intraprese da Donald Trump, eccetera, eccetera, rischia di diventare una presa di posizione che richiama un po' la moral spectacle di cui si sta discutendo molto in Germania in questi tempi. Cioè il fatto che si prende posizione per schierarsi e per, diciamo, mettersi dalla parte del giusto, mettersi dalla parte del giusto di chi ha l'idea, di chi crede che la maggioranza delle persone la pensi come lui. In realtà dobbiamo dire che ci sono anche altre posizioni, per esempio la posizione di Frans Timmermans, che ha invitato a non boicottare gli Stati Uniti e Kennedy Center, proprio perché per non privare il pubblico statunitense di cultura, per non privare il pubblico statunitense di bellezza.
Ettore Volontieri, invece, lei ha aneddoti infiniti. Ci sono stati in passato precedenti simili? Penso al dopoguerra, alla Cortina di Ferro, al 2022. Ci racconti se nella sua esperienza ha già affrontato situazioni così delicate che coinvolgono i suoi clienti? Penso, ad esempio, a Valery Gergiev. Ci porti anche il caso di Alevtina Yoffe, giovane moscovita, nuovissima direttrice musicale dell'Opera di Berna.
Beh, diciamo con il maestro Gergiev ho avuto il piacere e l'onore di collaborare, ma in tempi abbastanza passati. Ecco, per fortuna non avevo più impegni professionali con lui quando è successa l'invasione dell'Ucraina e quindi il problema si è posto in maniera virulenta. Diciamo che era una vicenda che ho visto arrivare. Io ho collaborato, per esempio, con il maestro Gergiev dal 90 fino al 2006. E negli ultimi anni avevo, come dire, riscontrato un interesse sempre più profondo per la politica che quasi finiva per distrarre l'interesse musicale. È lì che ho deciso di non occuparmene più perché non mi sembravo adeguato alla situazione. Voglio dire, io sono un manager di artisti, se l'artista diventa anche un personaggio politico, francamente credo di non avere più titolo a rappresentarlo, avere a che fare con lui. Diverso il caso di un artista come Alevtina Yoffe, che invece è stata, tra virgolette, vittima della situazione, nel senso Alevtina lavorava come direttore musicale del teatro Mikhailovskij di San Pietroburgo da poco più di un anno e si è trovata a quel punto a dover fare una scelta molto dolorosa, anche perché Alevtina continua a avere la sua famiglia a Mosca e noi sappiamo quanto delicata sia la situazione degli artisti che hanno famiglia che rimane sul territorio russo, quindi insomma ha dovuto fare delle scelte molto delicate e io diciamo, l'ho consigliata da questo punto di vista a non esporsi. Non credo che un artista debba per forza aprire il megafono e urlarci dentro. Un artista può fare delle scelte molto chiare anche attraverso la musica che dirige e attraverso il modo in cui dirige la musica.
Giovanni Conti.
Ecco, Ettore Volontieri, io come dire, sposo in pieno la scelta che ha fatto lei, probabilmente mi sarei comportato così trovandomi al suo posto. Ciononostante mi chiedo a lei e poi chiedo anche ad Amarante, l'artista in genere, sia esso musicista, sia attore, sia comunque un esponente del mondo della cultura, penso anche ai grandi scrittori, in qualche modo anche nel passato hanno preso delle forti posizioni. Non è, un ruolo anche della cultura, forse non in questo caso, perché le scelte di Trump almeno al momento possono anche essere considerate risibili, ma non è un ruolo anche del personaggio di cultura, sia essa musica, letteratura, cinema, quello che vogliamo, prendere delle posizioni o mostrare la propria faccia affinché la cultura stessa non corra il pericolo di essere marginalizzata o strumentalizzata dall'altra parte.
Beh, assolutamente sì. L'unica cosa è che credo che la questione vada vista con una certa lucidità. Poi, per carità, assolutamente lungi da me il desiderio di criticare chi ha preso invece in questi giorni proprio delle posizioni molto rotonde. Sono decisioni personali assolutamente legittime. Quello che trovo meno giusto è quello a cui si riferiva l'amico Amarante, cioè il fatto che poi queste posizioni devono diventare un po' il paradigma, perché chi non si adegua al paradigma poi fa una cosa sbagliata. Ecco, qui do pienamente ragione all'amico Amarante. Ho molto apprezzato quanto lui ha fatto qualche mese fa quando la Israel Philharmonic è venuta a suonare a Lugano e ha difeso la necessità assoluta che l'orchestra potesse esibirsi.
Variazione numero 26 dalle variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, qui con Andras Schiff al pianoforte, uno degli artisti coinvolti nelle cancellazioni di concerti su suolo americano. Andrea Amarante, lo ha accennato prima Ettore Volontieri, lei si è già espresso anche ai microfoni dell'RSI sulla questione della filarmonica di Israele all'AC, dove la musica ha continuato a risuonare nonostante qualsiasi ideale. Allora, una riflessione prima sul caso della Israel Philharmonic, e poi c'è una via migliore rispetto al dare due di picche, cancellare concerti per far valere i propri ideali? Tetzlaff e Schiff potrebbero passare forse anche per degli ipocriti se poi si esibiscono in altri paesi con governi simpatizzanti di Trump o con politiche che non condividono.
Ma guardi, quello che è successo con la Israel Philharmonic è stato un caso abbastanza paradigmatico, secondo me. Il fatto di non aver cancellato l'invito, cioè l'impegno che l'AC aveva preso nei confronti dell'orchestra, è stato come il detonatore di una serie di tensioni che hanno immediatamente superato il dato artistico. Il discorso si è spostato immediatamente sul piano simbolico, di posizionamento e di fedeltà a una causa che per l'amor di Dio è giusta, è legittima, eccetera, ma non era questo il tema. Noi stiamo parlando di artisti che propongono un linguaggio e un messaggio universale. Mi piace ricordare quello che diceva Pasolini, sostenendo che la maggioranza cerca un'arte che confermi le sue certezze. E tutto quello che mette in discussione è subito accusato di oscurità, di ambiguità, di negatività e così via. E questo è quello un po' che è successo in occasione della Israel Philharmonic. Noi non abbiamo impedito le manifestazioni che sono venute fuori dall'AC, che sono del tutto legittime. Io personalmente mi sarei aspettato anche degli interventi in sala, visto che nella storia della Israel Philharmonic ci sono stati tantissimi esempi di contestazioni anche all'interno della sala da concerto. Quello che non si può fare è impedire agli altri di esprimersi. E questo sia da una parte che dall'altra.
Giovanni.
Certamente. Andrea Marante, volevo una sua considerazione, poi passerò la domanda anche al suo collega. Quando invece sono le istituzioni a chiedere una presa di posizione agli artisti e nel caso specifico ai musicisti, quando iniziò la guerra in Ucraina, quando la Russia invase l'Ucraina, in diversi paesi del mondo, in diversi teatri, in diverse istituzioni, si chiese a artisti russi o filorussi di esprimere la propria posizione, di esprimere il proprio pensiero. Quasi tutti si sarebbe desiderato che si esprimessero in favore dell'Ucraina, evidentemente. Situazioni di grande imbarazzo anche nella vicina Scala e in grandi teatri del mondo. Lei cosa ne pensa?
Guardi, io penso sinceramente, molto sinceramente, che chiedere a un artista di schierarsi nella sua vita personale per una cosa o per un'altra, per una parte politica o per una parte, nel caso in questa situazione di guerra, di questa tragedia che in Ucraina si sta vivendo, è in realtà un tranello, perché in realtà si rientra in questa spettacolarizzazione della morale, per cui l'artista deve scegliere, mi metto dalla parte dei buoni o dalla parte dei cattivi. Se mi metto dalla parte dei buoni continuerò a lavorare, mi metto dalla parte dei cattivi non mi faranno lavorare più. Allora io personalmente, ma anche l'amico Volontieri, conosciamo benissimo il caso di Ildar Abrazakov, che non ha voluto esprimersi, è stato cancellato, ha avuto molte cancellazioni in Italia, ha preso la direzione di un teatro in Russia. La signora Netrebko non si è espressa subito, ha avuto la condanna da parte del Metropolitan, che le ha impedito di esibirsi a New York, di tanti teatri che l'hanno impedito di esibirsi in Germania, in Austria, in Italia stessa e così via. Si è pronunciata timidamente contro la guerra e non contro Putin. In questo ha scatenato le ire del presidente della Duma russa, per cui adesso è persona non grata in Russia. E in Europa si assiste a una situazione strana, perché mentre in alcuni paesi assolutamente non può esibirsi, in altri viene richiamata, come per esempio la Scala, ha fatto l'inaugurazione alla Scala, a Berlino canterà numerose rappresentazioni, a Londra l'hanno invitata a cantare e lei si ritroverà sul palcoscenico a cantare per quelle persone che in realtà finanziano le armi che vengono usate in Ucraina contro i russi. Cioè lei capisce che la situazione è veramente paradossale.
Ettore Volontieri, invece lei come si esprime su questa questione?
Beh, mi esprimo piuttosto in linea con quanto ha detto Andrea Marante. Io, ripeto, ho avuto il caso molto pratico della mia direttrice, Alessia Ioffe, che ha perso nell'immediatezza degli eventi in Ucraina un impegno importante che aveva in Francia. Le è stato chiesto appunto di schierarsi in maniera decisa e lei ovviamente ha deciso di non farlo, e con tutto il mio appoggio. Cioè, non credo che questo avrebbe giovato né a lei, né all'istituzione, né a nessuno. Mi viene da dire che in queste situazioni il rischio è quello proprio dell'ipocrisia. Ecco, quando mi è capitato che Gianandrea Maseda dovesse dirigere un concerto a Varsavia e nel programma era presente la musica di Rachmaninoff, il promotore polacco ha preteso che il programma fosse cambiato e non si eseguisse la musica di Rachmaninoff. Ora, a quel punto mi sono detto, qui siamo veramente alla follia storica. Cioè, Rachmaninoff è stato una vittima dell'Unione Sovietica. Rachmaninoff è stato uno che ha avuto il coraggio a gennaio del 1931 di firmare una lettera sul New York Times, nella quale si diceva che la Russia il popolo russo è vittima di una minoranza ben organizzata di criminali. Allora, certo, cancellando la performance di Rachmaninoff, si fa il contrario di quello che si vorrebbe ottenere, cioè si ottiene che dall'altra parte qualcuno possa dire: ecco, vedete, siamo davanti alla volontà di cancellare l'identità e la cultura russa. E qui siamo alla follia pura. Siamo arrivati purtroppo oggi in una situazione che è molto peggiore di quella della guerra fredda, dove gli scambi culturali, per esempio, erano un canale di comunicazione tra le parti. Ricordiamoci i famosi concerti di Bernstein con la Filarmonica di New York in Russia e le tournée che facevano i grandi artisti sovietici negli Stati Uniti in piena guerra fredda. Kleibun, von Kleibun, che ha vinto il Tchaikovsky, ed erano anni di guerra fredda assoluta, cioè erano anni in cui si aveva paura della guerra nucleare.
A proposito di musica russa, Dmitri Shostakovich, Nona Sinfonia, terzo movimento. Giusto un assaggio dal presto della Sinfonia numero 9 di Dmitri Shostakovich. Ettore, volentieri, lei gli artisti li rappresenta? Quello che abbiamo sentito adesso era proprio Gian Andrea Noseda con la London Symphony Orchestra. Faccio l'avvocato del diavolo, non vede queste rinunce come un atto un po' elitista e pretenzioso, appunto? Cioè, chi mai potrebbe rinunciare a dei concerti per portare il pane a casa? Shostakovich, anzi, protesta e rischia la vita con le sue composizioni poco simpatiche a Stalin.
Certo, no, non mi permetto, ripeto, di esprimere giudizi su coloro che hanno deciso di cancellare le loro prestazioni negli Stati Uniti. Sono scelte veramente personali e sono convinto che grandi artisti come Andras Schiff e Christian Tetzlaff lo facciano nella massima e rigorosa coerenza con la loro propria coscienza. Quindi, certo, va detto che per alcuni artisti cancellare è anche cancellare il pane, quindi non esistono soltanto artisti che hanno carriere gloriose, esistono anche artisti che hanno carriere all'inizio, che hanno carriere faticose, per i quali ogni concerto è la garanzia di poter continuare nella loro attività professionale.
Giovanni.
Sì, siamo ormai verso la conclusione, chiederei ad Andrea Amarante qualche altra considerazione che vada nella, diciamo così, nel futuro, cioè la sua esperienza credo che le permetta Amarante di vedere che questo vento contrario che è ispirato in realtà forse non dico che porterà come ogni cosa cattiva che viene, c'è anche un risvolto buono della medaglia, ma in poco tempo tenderà a diradarsi, a diventare più debole e le cose torneranno come prima, anche perché si diceva poc'anzi, appunto, privare della cultura un centro. Qui stiamo parlando del Kennedy Center, ma potremmo parlare di tutti gli Stati Uniti, quindi privare della cultura musicale un'intera nazione sarebbe veramente un gesto di grande impoverimento da una parte e di cecità per chi fa queste scelte. Amarante.
Ma questo sicuramente, e questo è proprio l'indice del fatto che viviamo in mezzo a delle mode, nel senso che ci si dimentica ben presto di quello che è successo, delle posizioni prese, del fatto che esista una guerra, del fatto che esistano delle situazioni gravi per farsi cogliere subito dalla novità che arriva, cioè arriverà una nuova guerra, arriverà una nuova posizione da prendere, ci sarà di nuovo una posizione dei buoni, la posizione dei cattivi. Teniamo presente che, considerando proprio le elezioni di Trump negli Stati Uniti, praticamente tutti gli artisti internazionali, e non parliamo di artisti classici, ma parliamo di attori, cantanti pop e così via, si sono schierati apertamente contro Trump, da Madonna a attori famosissimi, eccetera, eccetera, e hanno chiesto il loro pubblico di non votare Trump e abbiamo visto com'è finita. Voglio dire, la posizione dell'artista è sempre quella di quello che ha il megafono e può parlare forte. Il problema è che quando si richiedono delle posizioni nella vita e non si parla soltanto di arte e non si fa opposizione, tra virgolette, con la propria arte, ma si vuole mostrare di fare opposizione con la propria vita, allora in quel caso il castello crolla.
Certo.
Ettore, volentieri, siamo quasi in conclusione. Lei cosa legge invece nelle emozioni, negli occhi, nelle parole dei grandi musicisti che vede, con cui ha a che fare, ha avuto a che fare davanti all'intrusione della politica, degli ideali nell'attività musicale? Li vede infastiditi, con la voglia di fare musica e basta? Ci racconti di quello che pensano davvero?
Ma io vedo intanto una grande lucidità, ho visto una grande lucidità in quello che ha fatto Gianandrea Noseda. Ha continuato a fare musica, non si è distratto, ha continuato a lavorare con la sua orchestra e a produrre la più alta qualità possibile. Se mi posso permettere anche un'opinione personale, non è un giudizio, ma un'opinione personale, io ho trovato assolutamente sbagliato che il pubblico si mettesse a fischiare la presenza del vicepresidente degli Stati Uniti a un concerto. La notizia forse era che finalmente il vicepresidente degli Stati Uniti va a un concerto di musica classica e resta fino alla fine. Qualcuno questa roba, o meglio, nella stampa nessuno ha fatto notare questa roba. Tutti hanno solo parlato che questa arrivata è stata fischiata. Bene, questo signore però è venuto, io non ho mai visto nei 4 anni della presidenza precedente la signora Kamala Harris venire al Kennedy Center a sentire un concerto, né il vicepresidente del primo Trump venire a un concerto. Credo che nella storia recente del Kennedy Center nessun vicepresidente abbia messo i piedi in un concerto di musica classica. A me sembra un segnale di interesse che va apprezzato. Fino a prova contraria, voglio dire, se il signor J.D. Vance si fosse alzato e avesse cominciato a fare un comizio, avrebbero fatto benissimo a fischiarlo. Il signor Vance è arrivato con la moglie, si è seduto silenziosamente, ha ascoltato tutto il concerto, ha applaudito alla fine e se n'è andato. Francamente non ho trovato opportuno fischiarlo.
Giovanni Conti, una battuta conclusiva.
Beh, la battuta conclusiva può essere solo che raccolgo le parole positive dalla lettura della presenza del vicepresidente. In effetti i media hanno sottolineato evidentemente aspetti di maggior presa sui lettori, sul pubblico televisivo e radiofonico, cioè quello, ho letto qualche articolo, quello del fatto che si è presentato con la Diet Coke e l'ha appoggiata sul bordo del palco, e sul fatto che avrebbe rilasciato una dichiarazione dicendo che non pensava che ai concerti di musica classica si andasse per divertirsi, ma solo per dovere istituzionale. E mettendomi dalla parte del cronista, capisco che questo possa attirare l'attenzione del pubblico che segue con una certa attenzione, appunto, la stampa. D'altra parte, quello che abbiamo sentito è anche una posizione interessante, una lettura interessante. È la prima volta che un vicepresidente mette piede al Kennedy Center. Diamo risalto a questo e prendiamolo anche come motivo di speranza. Forse, come si diceva prima, potrebbe essere l'inizio di qualche cosa di diverso, non di meglio, ma di diverso sicuramente.
Peraltro, perdonatemi, in programma c'era il concerto numero 2 di Shostakovich, complicatissimo, e un pezzo di Stravinsky altrettanto difficile, quindi non è venuto ad ascoltare, perdonatemi, la Bella Gigugì, è venuto ad ascoltare roba
Certo.
pesante, ecco. Va
Quando gli
bene.
ideali zittiscono la musica, gli scogli che chi organizza concerti deve sormontare Giovanni Conti, dobbiamo proprio salutare i nostri ospiti.
Certamente, e io ringrazio veramente di cuore Andrea Marantere per essere stato con noi. Speriamo
Grazie
di riaverlo presto per altre
a
considerazioni.
voi. Ed Ettore Volontieri, grazie mille. Ricordiamo anche che
Grazie
lei è
a
stata
voi.
una figura centrale nella rinascita di Villa Senar a Lucerna, la villa di Sergei Rachmaninov. Grazie di tutto.
Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.